L'abbiamo detto, è passato un anno dall'invasione russa dell'Ucraina e torniamo nuovamente a parlare del ruolo della Cina in questo conflitto, e lo facciamo perché venerdì la Cina ha pubblicato un position paper in 12 punti sul conflitto, chiedendo urgenti colloqui di pace e una soluzione politica alla crisi ucraina. E lo facciamo con Sabrina Moles di China Files. Buongiorno Sabrina. Ci senti?
Buongiorno, sì. Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno a te e benvenuta su Blackout. Sabrina Moles è una studiosa di relazioni internazionali e studi sulla Cina, è membro della redazione di China Files, che ricordo è un collettivo che si occupa di informazione, divulgazione di notizie e altro dal continente asiatico. Sabrina si occupa di temi ambientali, di sostenibilità ed è spesso ospite qui all'info di Blackout e anche in altre trasmissioni a parlarci di geopolitica. Nell'ultimo anno le abbiamo chiesto più volte una mano per districarci, insomma, nei rapporti complicati tra Stati Uniti e Cina. Torniamo a farlo anche questa mattina perché, come dicevo, venerdì la Cina ha pubblicato un piano di pace in 12 punti. Pechino ha invitato al dialogo, ha invitato al rispetto della sovranità, ma non si vede la maniera in cui insomma questi inviti al cessate il fuoco dovrebbero poi essere effettivamente messi in atto, e soprattutto qual è il ruolo della Cina nel facilitare questi possibili negoziati di pace. Ecco,
partiamo appunto da questo fatto che, più che una proposta di pace, come è stata spesso rinominata, diciamo, dei media antichisti, o comunque in generale è stata chiamata così per semplificare, in realtà appunto si tratta di un position paper, quindi di un paper uscito proprio in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina, che ristabilisce di fatto quella che in realtà è sempre stata la posizione della Cina su questo tema. Quindi in realtà, più che una proposta di pace, sono appunto le posizioni della Cina in questo contesto e quali sono i consigli della Cina su come risolvere la crisi, diciamo. Crisi che poi appunto la Cina non chiama mai apertamente invasione o guerra, ma chiama diversamente conflitto, problema, questione, diciamo, quindi la inquadra in un'ottica un po' diversa rispetto ad altri paesi. E il documento che è uscito in 12 punti in realtà appunto non cambia di moltissimo quello che la Cina ha sempre detto fino ad oggi, quindi, come hai già citato te, il rispetto della sovranità, il rispetto anche dei confini nazionali, insomma una posizione che non si sbilancia troppo, diciamo, né da una parte né dall'altra. Questo però senza ovviamente voler andare a dire che in qualche modo la Cina in questo paper, in questo documento, sostenga la Russia. In realtà i toni sono sempre molto dal lato ambigui, ma allo stesso tempo anche molto pragmatici, perché la Cina ha di fatto questo approccio nelle relazioni internazionali e in realtà sfrutta anche in questa occasione, anche nell'occasione della pubblicazione di questo documento, la situazione ucraina più che altro proprio per ribadire quelli che sono i valori nelle relazioni internazionali, in politica estera della Cina. Quindi di fatto appunto proprio questo rispetto della sovranità interna, questo multipolarismo, quindi il fatto che la situazione vada risolta con la collaborazione di tutte le forze e non con il traino che poi sotto sotto c'è sempre appunto il sottinteso degli Stati Uniti. E l'invito soprattutto che emerge molto forte da questo documento è proprio quella che si vede, che è un po' il discorso della Cina negli ultimi mesi, proprio questa preoccupazione di un'espansione della NATO a est, quindi il fatto che si creino alleanze, che si creino dei blocchi, e questo, diciamo, è il principale invito che la Cina fa agli altri paesi, insomma, parlando della questione ucraina, quindi invitando in realtà gli altri paesi proprio a non gettare benzina sul fuoco, alimentando appunto i blocchi contro la Russia e via dicendo, che altrimenti in realtà andrebbero solo a destabilizzare la situazione. L'invito fortissimo poi è anche quello al rinuncio delle armi nucleari, quindi al non ricorrere all'utilizzo delle armi nucleari come ha minacciato Putin di fare, e quindi anche qui ovviamente mettere voce a una preoccupazione che di fatto è globale. È interessante appunto che in questo contesto alla fine la Cina appunto non si sbilanci, però chieda una cessazione proprio delle violenze aperte. Tanti l'hanno già chiamata, diciamo, una proposta non di pace, ma una proposta di soluzione alla coreana, quindi che la situazione si metta in stallo, quantomeno dal punto di vista delle violenze e dell'impiego di mezzi e uomini sul campo, per poi passare ai negoziati, non importa quanto durino, però almeno basti che cessino le violenze. È interessante poi l'ultimissimo punto di questo documento, perché la Cina di fatto inizia già a mettere un piede sul tema della ricostruzione, quindi la Cina non solo ovviamente parla a livello di, cioè parla diciamo in contingenza con quello che sta accadendo adesso, ma si propone già domani, dopodomani, come possibile diciamo paese che è pronto a investire, a intervenire, e quindi in realtà in qualche modo risolve ancora una volta quello che poi è un suo problema, quindi ad esempio appunto riuscire a investire questo enorme output di aziende dell'edilizia che poi potrebbero andare effettivamente in Ucraina a collaborare, diciamo, a contribuire alla ricostruzione.
Ciao Sabina, senti, ti volevo fare una domanda. La reazione degli Stati Uniti è stata molto, molto ferma a proposito del piano cinese. Anche Biden ha usato dei toni quasi di scherno, addirittura se piace a Putin vuol dire che questo piano non va bene. Era evidente che gli Stati Uniti non avrebbero mai permesso alla Cina di entrare in un campo di una guerra europea che sostanzialmente è teleguidata dagli Stati Uniti, anche se la Cina ha molto interesse che non si creano delle situazioni di instabilità internazionale, perché naturalmente ha una propensione al commercio, che è questo chiaramente contrasta con una situazione di tensione internazionale. Ma il fatto che gli Stati Uniti insomma abbiano respinto questo piano fa ritornare indietro la possibilità di un'eventuale mediazione cinese, oppure se le aspettavano i cinesi, che probabilmente sono da questo punto di vista piuttosto esperti in diplomazia?
Beh, secondo me sì, se l'aspettavano in realtà. Loro, cioè, diciamo che sembrano appunto due sordi che si parlano, nel senso che ognuno fa le sue proposte e in qualche modo cerca di escludere l'altro da questa situazione, gli Stati Uniti in particolar modo. Infatti secondo me appunto da parte cinese non c'era l'aspettativa che in qualche modo gli Stati Uniti accogliessero a braccia aperte questa proposta, anzi spesso poi il discorso che la Cina fa è di sicuro un po' al proprio audience interno, quindi anche rassicurare la propria, diciamo, il proprio pubblico a livello domestico, ma anche probabilmente anche di più a quei paesi invece limitrofi, a quelli paesi in via di sviluppo di cui la Cina ha cercato sempre in qualche modo di farsi promotrice, e promuovendo appunto questa idea diciamo democratica, come la chiama la Cina, delle relazioni internazionali, e quindi che appunto non ci sia questa preponderanza, questo controllo da parte degli Stati Uniti. Di sicuro sì, in realtà la reazione degli Stati Uniti è stata quella, leggendo soprattutto la stampa statunitense, di fatto c'è davvero una tendenza a criticare anche abbastanza aspramente, o comunque a sminuire quello che è stato il position paper pubblicato dalla Cina, anche se ha davvero dei punti interessanti, e questo poi fa anche pensare che il fatto che sia stato chiamato da molti piano di pace possa in alcuni modi anche rischiare di creare volutamente un'aspettativa nei confronti di una Cina che in realtà non sta proponendo un piano di pace, ma creandola e poi diciamo di fatto distruggendola, perché la Cina agisce su altri piani, in qualche modo è un altro modo diciamo per sferrare un colpo a livello di immagine e di proiezione internazionale alla Cina.
Ecco, ma sempre in tema Stati Uniti, ti voglio fare un'altra domanda, no? Il primo punto, se non sbaglio, è il richiamo all'integrità territoriale, che effettivamente dopo la visita di Wang Yi in Russia, e dopo aver ribadito in questo viaggio che le relazioni con Mosca sono solide come una montagna, sembrerebbe, ecco, sottolineare diciamo l'invasione territoriale ucraina. Potrebbe questo essere invece un messaggio per gli Stati Uniti sulla questione Taiwan?
Può darsi, perché comunque c'è stata la chiara intenzione di inserire nel primo punto, che parla di sovranità, proprio questo termine che la Cina utilizza spesso, no? Doppio standard, quindi dire appunto agli Stati Uniti che da un lato sostengono fortemente la questione ucraina, quindi appunto che l'invasione dell'Ucraina non deve avvenire, eccetera, eccetera, e poi dall'altro lato in realtà fomentano in qualche modo il separatismo taiwanese, diciamo, questa poi è la visione di Pechino in questo senso, anche se poi in realtà appunto i parallelismi, ne abbiamo parlato già tante volte su queste frequenze, sono difficili in realtà da associare, però diciamo che c'è un po' una critica di questo, in questo senso. Il fatto che la Cina sia stata la visita di Wang Yi a Mosca, ci sia una continuazione comunque delle relazioni commerciali che sono effettivamente, almeno i dati ce lo dicono, cresciute nell'ultimo anno dall'inizio dell'invasione, in realtà dimostra che la Cina appunto lavora su più piani. E questo per la Cina in realtà non è assolutamente una contraddizione, mentre al contrario vede una contraddizione il fatto che gli Stati Uniti cerchino in qualche modo di smuovere i mercati su basi valoriali, come sta accadendo, non so, per esempio sulla questione dei chip, con Reduction Inflation Act gli Stati Uniti di fatto stanno chiudendo alla Cina ogni possibilità di crescere nel mercato e nella produzione avanzata di chip, semiconduttori di fatto, ma senza appunto, solo per una questione di fatto valoriale, cercare di spostare queste catene di approvvigionamento democratiche, tra virgolette, un po' più in là, un po' più verso la Corea del Sud, un po' più verso il Giappone, Taiwan. E questo è interessante perché comunque è una tendenza che sta avvenendo, mentre invece dal lato cinese non c'è questa percezione, cioè la percezione che comunque dove gli interessi sono reciproci la relazione vada portata avanti e non a discapito appunto di un puro senso del dovere, però appunto in senso etico più che appunto economico.
Senti, questo Inflation Act sembra un asciabipenne, da una parte appunto come dicevi contro la Cina e il mercato dei chip, dall'altra contro l'Europa, perché di fatto porta avanti un piano imponente di sostegno alle aziende americane, soprattutto se poi vengono creati negli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti si pongono sostanzialmente come antagonisti dal punto di vista economico e commerciale sia all'Europa che alla Cina in questo momento.
In questo senso sì, in realtà hai molto ragione, anche se poi appunto anche l'Europa stessa si sta attrezzando, gli Stati Uniti guardano con moltissimo interesse aziende come la ASML che si trova nei Paesi Bassi, che produce, tra le pochissime che produce programmi e laser per la costruzione dei microchip avanzati, quindi ad esempio con i Paesi Bassi, se vi ricorderete, a gennaio c'è stato proprio un accordo insieme al Giappone in qualche modo per escludere e ridurre le esportazioni in Cina di questa strumentazione per la creazione dei microchip, per la produzione di microchip. Però è vero anche che dall'altro lato tutta questa enfasi sul riportare il lavoro negli Stati Uniti, la leadership degli Stati Uniti nel settore, all'Europa non giova. Si sta discutendo tanto soprattutto in Germania, vedo che ci sono delle riflessioni in questo senso, per portare appunto, per iniziare a costruire delle aziende, delle fabbriche che producono i microchip su suolo europeo, però in realtà appunto da un lato c'è un po' questo rischio di davvero di mettere gli Stati Uniti in realtà anche contro l'Europa, come in realtà è avvenuto e lo sappiamo in altri contesti, ad esempio con le politiche agricole europee, dove da decenni ci sono degli screzi non da poco tra Washington e Bruxelles. E il fatto che invece proprio cercare di spostare queste catene di approvvigionamento lontano dalla Cina in realtà sia una sfida molto più complessa di come probabilmente ci si immaginava all'inizio. Il problema principale sarà infatti riuscire a mantenere la sostenibilità economica di queste catene di approvvigionamento, perché fino ad oggi l'Europa ha proprio, diciamo, l'Europa e gli Stati Uniti hanno proprio goduto del fatto che di fatto in paesi come la Cina la manodopera fosse a bassissimo costo e quindi di fatto non costasse loro nulla appunto esportare la produzione in questi paesi e poi importare tutto a buon prezzo.
Concentrandoci ancora sulla guerra e su questioni economiche, non so se insomma tu hai notizie più fresche, però volevo riportare due notizie. Una è che sul giornale tedesco Der Spiegel è stata riportata la notizia di un possibile accordo tra Cina e Russia per un rifornimento di circa 100 droni da fornire alla Russia. Non so se hai notizie di prima mano su un possibile commento cinese a questa notizia che è uscita appunto sul giornale tedesco.
Allora, questo in realtà no, ma anche perché tendenzialmente la risposta cinese in queste accuse che arrivano dall'esterno di solito vengono poi riportate nella conferenza stampa giornaliera, che però si tiene dal lunedì al venerdì, e non sono ancora usciti i readout della conferenza del ministro degli esteri, che però è interessante perché ha rigettato già, ad esempio, in occasione di venerdì, quindi quando c'è stato un attimo l'anniversario della guerra in Ucraina, per ricordare alcune questioni, alcune accuse che arrivano dagli Stati Uniti. E ad esempio una delle ultime accuse che è arrivata invece in questi giorni, che la Cina invece ha respinto, è proprio quella per cui la Cina non dovrebbe importare armi chimiche, armi biologiche, che invece secondo alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti invece starebbe proprio facendo questo.
Ecco, la seconda notizia che volevo dare è della visita del presidente bielorusso Lukashenko in Cina, visita di Stato che durerà dal 28 febbraio al 2 marzo. Ora, in questo discorso del tentativo da parte cinese di aggiungersi come attore internazionale in un nuovo ordine multipolare che non sia solo definito dalle politiche statunitensi, possiamo leggere in questo senso questa visita. Lukashenko ovviamente è alleato di Putin, e Kiev ha espresso per mesi la preoccupazione che la Bielorussia potesse unirsi alla guerra a fianco della Russia.
Tra l'altro questo è interessante perché in realtà secondo me più che appunto un focalizzarsi proprio sulla guerra in Ucraina, che comunque è interessante perché di fatto rappresenta appunto ancora il tentativo della Cina di rappresentare soprattutto anche quelle che considera le realtà ignorate dalla diplomazia internazionale o escluse, perché poi Lukashenko di fatto è fuori da diverse dinamiche proprio per come governa il paese da decenni. Però in realtà secondo me è interessante anche di questa stagione, perché adesso in realtà sono iniziati moltissimi viaggi in Cina e moltissimi viaggi poi di diplomatici cinesi all'estero, quindi tra l'altro anche invece un'altra ultima notizia è che Macron ha annunciato che pure arriverà presto in Cina per incontrare Xi Jinping. Quindi di fatto è interessante anche che questa nuova stagione di incontri di alto livello stia dimostrando il fatto che, o forse c'è proprio un tentativo anche di Pechino di dimostrare che, nonostante la pausa del Covid che l'ha chiusa dal resto del mondo per quasi 3 anni, ci sia invece una forte intenzione di recuperare le relazioni e soprattutto di dimostrare che la Cina sta facendo il suo compito da potenza responsabile, come spesso si definisce. E quindi responsabile significa anche per la leadership cinese anche sentire le istanze i paesi e non escluderli a prescindere.
Bene, io ti ringrazio perché hai risposto a questo fuoco incrociato di domande in maniera precisa come sempre. Ti chiedo se c'è altro che ci vuoi dire.
Ma allora, direi che in merito a questa situazione no, secondo me sarà da vedere appunto cosa si dicono con Lukashenko domani, anche se poi i readout che escono da questi incontri spesso sono più o meno sempre gli stessi, anzi la Cina tende sempre un po' a enfatizzare quelli che sono i complimenti che vengono fatti dal visitatore di turno nei confronti di come la Cina ha sconfitto il Covid, come sta andando bene l'economia, quindi spesso non sono proprio dei resoconti molto precisi di quanto ci si dice, soprattutto appunto in sede cinese. Però sarà da vedere sicuramente come procede nei prossimi giorni, anche perché davvero, a proposito di fuoco incrociato, l'impressione che io è che davvero soprattutto dai media statunitensi ci sia un fuoco incrociato non da poco nei confronti della Cina in questi giorni, sia in relazione alla guerra in Ucraina che ad esempio l'ultima pubblicazione del Dipartimento dell'Energia statunitense, che avrebbe affermato ancora una volta che il Covid è uscito scappato dal laboratorio di Wuhan, e quindi si va anche a rivangare, diciamo, questioni che in questo momento sono state un attimo accantonate.
Fa parte della guerra di propaganda, sostanzialmente. Bene Sabrina, noi ti ringraziamo del tuo intervento e niente, a risentirci a presto allora.
Anche io vi ringrazio, ci sentiamo presto. Buona giornata a tutti e a tutte.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.